In altre parole, le sue principali aree di ricerca sono la storia economica e la storia d'impresa. In particolare si interessa alle trasformazioni della cultura manageriale, all'innovazione tecnologica e organizzativa, alle imprese pubbliche, alle politiche industriali e al cambiamento strutturale dell'economia. Il nostro ospite di In altre parole di questa settimana è Fabio Lavista, ricercatore senior presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, dove insegna storia economica. Buongiorno, benvenuto in altre parole.
Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Con lei questa settimana parleremo di innovazione tecnologica ed economia. Segnalo alcune delle sue pubblicazioni: La stagione della programmazione, grandi imprese Stato dal dopoguerra agli anni 70, pubblicato nel 2010, e Analisi economica, politica estera e sviluppo, Giorgio Fua, l'ufficio studi dell'ENI, e La governance delle partecipazioni statali, pubblicato nel 2016. Entrambi questi volumi sono stati editi da Il Mulino. Allora, iniziamo la nostra settimana, Fabio Lavista, con una innovazione tecnologica che ci accompagna materialmente da un anno e che ha fatto molto discutere, cioè l'intelligenza artificiale. In un lungo e documentato articolo, il Financial Times, che lei mi ha segnalato, si chiede, a un anno dal lancio di ChatGPT, se con l'avvento di questa tecnologia annunciata come rivoluzionaria sia davvero cambiato qualcosa. Da dove nascono questi dubbi del Financial Times, e dunque con il Financial Times di una larga fetta del mondo economico, Fabio Lavista?
Ma sì, sostanzialmente diciamo che i dubbi nascono dal fatto che ci si sta cominciando a chiedere, appunto a distanza di circa un anno da quando è stato diffuso al pubblico questa nuova tecnologia, se quali possano essere effettivamente gli utilizzi ai fini produttivi. Cioè, nel senso che ci sono due gli aspetti: uno, non si è trovato ancora un'applicazione che possa trovare una larga diffusione, e allo stesso tempo anche all'interno dei processi produttivi non si è ancora capito bene quale possa essere l'utilizzo. Cioè, diciamo, se possiamo dire che fin dall'inizio, per richiamare un famoso libro di Umberto Eco, quando parlava dei mass media, cioè l'atteggiamento è stato un po' quello degli apocalittici e integrati, cioè da un lato un eccessivo visione positiva delle magnifiche sorti di questo nuovo strumento, e dall'altro quindi appunto abbiamo ad esempio gli amministratori delegati di Google e di Microsoft, che sono i principali sviluppatori di queste tecnologie, che parlano. Uno ha detto sostanzialmente che l'intelligenza artificiale era come la nascita del browser, che sostanzialmente è quella che ha permesso il grosso utilizzo commerciale di internet. L'altro addirittura ha parlato dell'invenzione simile a quella del fuoco, dell'elettricità, cioè quindi invenzioni fondamentali per lo sviluppo umano. Dall'altro si sono messi invece appunto sottolineati i problemi relativi alle possibili distruzioni del lavoro di queste tecnologie, la disinformazione, insomma tutta una serie di aspetti molto molto controversi. Probabilmente la verità sta nel mezzo, ma per il momento non si capisce bene quale sia appunto la strada che prenderà questa tecnologia.
Sì, tra l'altro l'articolo del Financial Times è, come sempre, piuttosto documentato e interessante. Cito il titolo, così ascoltatrici e ascoltatori potranno semmai andarselo a leggere: The EA Revolution's First Year, Has Anything Changed? Dunque, l'articolo che si apre con una domanda, apparso il 29 dicembre del 2023. Fabio Lavista, sembrerebbe, secondo quello che ci racconta il Financial Times, che l'intelligenza artificiale sia una tecnologia ancora non abbastanza matura per un suo uso a livello industriale, così?
Sì, in realtà questo sembrerebbe il grosso problema, cioè nel senso, tornando appunto a quel discorso di prima del dibattito in corso, ci sono c'è stato uno studio abbastanza recente della McKinsey, cioè questa grande società di consulenza, che parla dell'intelligenza artificiale definendola quella che la teoria economica chiama general purpose technology, cioè sostanzialmente una tecnologia che non ha un proposito specifico, ma per cui quindi può essere utilizzata in qualunque campo delle attività economiche, che quindi potrebbe addirittura essere una sorta di soluzione al grosso grossi problemi di calo della produttività a cui i paesi avanzati hanno diciamo, sono stati oggetto negli ultimi anni. Cioè addirittura diciamo, stimano in questo studio che i vantaggi portati dall'intelligenza artificiale potrebbero arrivare a circa 4.000 miliardi, chiaramente è una stima fatta un po' su, diciamo, abbastanza senza dati concreti, però c'è 4.000 miliardi, giusto per capirci, è grosso modo il PIL tedesco, per cui solo l'intelligenza artificiale generativa dovrebbe produrre questo, più ci sarebbero dei vantaggi da quella non generativa. Ecco, il problema vero è che la realtà è molto diversa, e quello che si è visto in questi anni è che appunto in questo anno e mezzo, quando è stata lanciata, cioè offerta al pubblico, aziende coinvolte pesantemente in questo processo, perché ad esempio Adobe o la Microsoft, che ha cominciato a fornire i suoi prodotti, cioè il suo pacchetto Office con il cosiddetto copilota, cioè quindi con una funzione di intelligenza artificiale, in realtà hanno avuto degli sviluppi molto inferiori al previsto, cioè rispetto alle aspettative che come dire, i mercati si erano fatti, gli investitori sono molto indietro. E fondamentalmente, diciamo, le due ragioni per cui questo successo è che uno sia stato messo in evidenza appunto la mancanza di preparazione da parte delle aziende, cioè il discorso è: con l'intelligenza artificiale tu puoi valorizzare notevolmente le tue risorse interne in termini di informazioni. Se però queste informazioni non sono formalizzate, non sono fruibili, diventa difficile applicare l'intelligenza artificiale e quindi ottenerne dei vantaggi. E l'altro grosso problema è l'inaccuratezza dell'intelligenza artificiale, che è certo un problema appunto che diventa sempre più evidente.
Se in più le informazioni non sono corrette, anche questo è un grosso problema, no? Per l'utilizzo di questa tecnologia in ambienti anche delicati, quali possono essere gli ambienti industriali. Ed è un problema che è emerso appunto dal lancio di ChatGPT, e cioè che le intelligenze artificiali sbagliano, addirittura a volte hanno quelle che vengono chiamate dagli esperti delle allucinazioni. Avevo dedicato a questa questione io stesso una copertina in Alphaville 2 settimane fa, provando così ad utilizzare l'intelligenza artificiale, a sperimentarle in parallelo al mio lavoro, per cercare di vedere se era possibile così integrarle o meno, se potevano essere un elemento in più, ma mi sono accorto subito che in realtà sono assolutamente inattendibili molto spesso per il lavoro giornalistico, ma non solo. Lei stesso, Fabio La Vista, lo ha fatto, ha provato a mettere alla prova l'intelligenza artificiale nel suo lavoro. Quali sono stati i risultati?
Ma diciamo, sono stati abbastanza bizzarri o disastrosi, secondo delle interpretazioni che si vuol dare, nel senso che io l'avevo, diciamo, stimolato da un articolo che avevo letto di un ricercatore di archeologia che appunto aveva fatto dei test, ho detto: ma proviamo nel mio settore cosa viene fuori, chiedendo sostanzialmente all'intelligenza, cioè usando ChatGPT e vedendo, chiedendo sostanzialmente una bibliografia su quella che poteva essere la storia economica dell'Italia contemporanea, diciamo che è il campo di cui sicuramente ho una conoscenza maggiore della bibliografia, e appunto in pochissimi secondi appunto la macchina ha risposto dandomi due testi di due autori noti, cioè conosco anche personalmente, ma due testi che non esistono, cioè nel senso, con uno con un titolo completamente inventato, cioè La nazione delle piccole cose era il titolo del libro, e l'altro con un che era storpiando il titolo di un autore effettivamente pubblicato, ma dandomi con una sicurezza, tant'è che gli avevo chiesto più volte conferma di questo, sull'editore che invece non ha mai pubblicato nessuno dei due testi, nemmeno quello col titolo, diciamo, reale, quello che si avvicinava di più al risultato, non è mai esistito. Cioè, il problema vero di queste allucinazioni è che in realtà appunto noi chiamiamo, diciamo, l'intelligenza artificiale una macchina che in realtà però non ha, come dire, una reale intelligenza, tra virgolette, cioè nel senso che è basata su modelli probabilistici, che non è il modello di intelligenza umana, ecco, diciamo, per cui è semplicemente appunto l'occorrenza la vicinanza statistica di alcune parole che viene riproposta usando un quantitativo di dati molto elevato e che quindi viene riproposta. Diciamo, è un po' come se fosse, semplifico molto, ma il dizionario d'inglese, quelli che ci danno la collocazione delle parole, ci danno quali aggettivi vanno normalmente con alcuni sostantivi. Ecco, diciamo, chiaramente con una complessità molto maggiore, ma riproduce un po' quel modello lì. E quindi chiaramente questo non sempre funziona.
Tra l'altro, è vero che ci sono, è giusto ripeterlo, nel funzionamento una serie di problemi dell'intelligenza artificiale, ma ciò non impedisce, per esempio, l'utilizzo di questa tecnologia in ambito militare. Lo abbiamo sentito nei bombardamenti su Gaza da parte israeliana, è stata utilizzata, si utilizza l'intelligenza artificiale per individuare possibili bersagli e si parla già di droni killer guidati da questa tecnologia. È un futuro plausibile, Fabio La Vista.
Sì, più che un futuro plausibile, purtroppo è una realtà ormai abbastanza vicina, cioè nel senso che si sta discutendo anche a livello internazionale sull'uso, la possibilità di, diciamo, in qualche modo regolare queste tecnologie, ma è un dibattito molto acceso e che per il momento non ha portato a grandi risultati. E paradossalmente forse questo è il settore in cui più ce n'è un maggiore utilizzo, nel senso che per due ragioni. Uno, perché nessun governo vuole rimanere indietro su questa tecnologia, per cui in realtà il rischio di fermare quegli sviluppi in questo settore rischiano poi di avere delle ricadute sulla sicurezza nazionale, quindi si continua a investire nonostante si sappia che l'intelligenza artificiale commette degli errori. E due, purtroppo credo che una spiegazione sia il fatto che sostanzialmente errori in campo bellico possono essere sempre derubricati come danni collaterali,
E quindi
sostanzialmente.
non è un caso che, insomma, in questo settore, quello militare, si continui ad andare avanti su queste tecnologie nonostante tutti i dubbi. Fabio La Vista, noi ci fermiamo qui. Appuntamento a domani. Grazie.
No, grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.